Eccoci qua con una nuova puntata di 20 minuti da Leone. L'ospite è Marina Mancini, docente, appassionata di storia dell'arte, di arte, studiosa, laureata, e con lei vogliamo approfondire una pagina di storia cittadina che ancora oggi è presente ed è praticamente il monastero di Santa Cristina dove insistono le monache benedettine. Allora intanto benvenuta a Radio Duomo Senigallia.
Grazie Carlo.
Come sei venuta a conoscenza di questa realtà? Qual è la tua storia, in senso come si interseca con questo monastero?
Ma guarda, è stato un incontro del tutto casuale, nel senso che circa 6 anni fa ho cominciato a frequentare questa chiesa della comunità monastica per motivi spirituali, ecco, in questo senso.
Quindi personale.
Sì, assolutamente, e quindi piano piano è nata un'amicizia, una bella frequentazione, ecco, con le nostre care monache.
Monache che sono presenti in città da 450 anni, 4 secoli e mezzo, e quest'anno ricorre proprio, ecco, il 450esimo anniversario della loro istituzione qua a Senigallia. Cosa ci puoi dire dalla pagina storica?
Infatti, veramente questo è un evento molto bello da festeggiare, perché 450 anni di storia della comunità monastica benedettina femminile e anche di vita che si interseca con la vita della nostra città di Senigallia, perché comunque la comunità, anche se vive la sua clausura, è assolutamente in contatto con i concittadini e ne vive assolutamente la vita, quindi 450 anni anche di vita della città di Senigallia.
Prima di dare uno sguardo al presente, cerchiamo di ripercorrere, se possibile, qualche momento, qualche vicissitudine, qualche momento, ecco, importante a partire dalla fondazione.
Questa importante celebrazione si è svolta il 2 giugno proprio di quest'anno, del 2024. Già devo dire che nel 1974 Monsignor Alberto Polverari aveva scritto una breve sintesi della storia della comunità, dal cui sono un po' partita, però anche grazie ai miei studi precedenti, insomma, sulla storia delle famiglie nobiliari della nostra città, ho potuto arricchire questi studi soprattutto per quanto riguarda gli avvenimenti inerenti alla fondazione. L'esigenza del monastero femminile è proprio stata sentita e proposta e promossa con forza, con convinzione dalle maggiori famiglie nobiliari della nostra città, tant'è vero che si era proprio creata anche una sorta di congregazione per erigere il monastero, in cui hanno partecipato gli Arsilli, Gabrielli, Baldassini, i Cavalli e soprattutto anche Giuseppe Baviera ha avuto un forte ruolo di rilievo, ecco, anche con la donazione di alcune proprietà, proprio dove poi sarebbe sorto l'originario monastero, perché forse non tutti sanno che il primo monastero era un edificio monumentale che occupava praticamente tutta l'area della scuola Pascoli. Giuseppe Baviera, che aveva lì delle case insieme anche a Quartari, hanno donato queste case, queste proprietà, per agevolare, insomma, il terreno dove sarebbe sorto il monastero, sotto l'egida della duchessa Vittoria della Rovere. E quindi, ecco, diciamo che ormai non abbiamo più niente di questa originaria struttura complessa, che aveva una parte dedicata alle educande e una parte, appunto, che era il vero monastero delle monache professe.
Devo ammettere che non conoscevo l'esatta ubicazione. Per me era sempre rimasto, ecco, il monastero in Via dell'Angelo, qua, diciamo, dietro il cinema Gabbiano. Questo complesso quindi è stato realizzato in epoca, insomma, nel Novecento, questo complesso che c'è attualmente?
Sì, diciamo, l'elaborazione è stata un po' piuttosto lunga e complessa, perché si è cominciato a chiedere insistentemente l'erezione di un monastero negli anni 60 del Cinquecento, ma l'edificazione avvenne nel 1574. Poi questo edificio monastico fu oggetto di varie traversie che portarono, adesso sarebbe lunghissimo, insomma, fare tutto l'iter, però l'attuale edificio monastico ha avuto anch'esso una storia un po' travagliata, perché è frutto di diverse costruzioni nel tempo, a partire dal 1869, quindi l'acquisizione dei primi edifici è datata per un'eredità ricevuta dalla monaca Carotti. Poi invece la vera e propria erezione del monastero attuale, che è proprio quello che possiamo visitare oggi, risale al 27 maggio del 1953.
È diciamo ancora una presenza vivace, viva, insomma, con quante monache che ci sono all'interno, perché ecco, sapevo che c'era una, diciamo in generale, c'è una crisi vocazionale che mette un po' in difficoltà gli ordini.
Beh, sicuramente l'antico monastero ha avuto una storia, una frequentazione da parte anche delle giovani ragazze delle nostre famiglie nobili della città molto cospicua, ecco, perché erano più di 40 le monache, oltre alla parte insomma dell'educandato che andava dalle 12 alle 20 a seconda dei periodi storici. Quindi era sicuramente una comunità nutrita e soprattutto anche molto laboriosa, perché questo va sottolineato, non ha mai pesato sulla comunità cittadina o ecclesiastica, perché avevano tutte le strutture e le capacità e le abilità per autosostentarsi con il lavoro manuale soprattutto.
Che attività portavano avanti?
Grazie ad alcune donazioni testamentarie avevano anche delle proprietà terriere, e quindi questo sicuramente andava ad alimentare, a fornire con gli alimenti, le granaglie eccetera, ma tutte le monache avevano comunque una giornata scandita dalla preghiera e soprattutto dalle attività manuali, quindi c'era chi si specializzava nel ricamo artistico, oppure nel rammendo invisibile, oppure nell'arte per esempio di decorare i fiori, perché una volta con i tessuti si componevano dei veri e propri tralci floreali che venivano utilizzati per abbellire le spose, per ornare gli altari, per alcuni apparati effimeri quando c'erano delle feste cittadine o delle ricorrenze, quindi era un'attività molto fiorente. Poi cucivano i materassi, le imbottite, le famose imbottite che oggi non abbiamo più, che erano delle coperte, delle trapunte fatte con la lana di pecora fuori con dei tessuti di rasatello, ma poi anche avevano attività di liquoreria, di produzione di pasticceria, veramente di ceroplastica, cioè avevano molteplici attività con cui poi si sostentavano e che costituiscono anche delle vere e proprie arti, cioè è un patrimonio della nostra tradizione, anche considerate arti minori probabilmente rispetto alla scultura, alla pittura, però comunque costituiscono un patrimonio non indifferente della nostra tradizione.
Ci sono delle testimonianze? Che cosa è rimasto di tutto ciò?
Sì, sicuramente alcuni tessuti come alcune casule, alcuni apparati liturgici o tovaglie d'altare ricamati appunto raso in maniera veramente eccellente, e alcune pianete con ricami vegetali e zoomorfi in cui venivano utilizzati fili di seta ed oro, quindi anche pregiati non solo per il tipo e la quantità di ricami ma anche per i filati utilizzati. Poi per quanto riguarda la ceroplastica, questa purtroppo è un'arte che si è un po' persa, si sta perdendo, si era molto sviluppata nel 700 e nell'800, quando appunto la cera veniva abilmente colorata e modellata per formare delle riproduzioni di immagini religiose, quindi dei bambini, dei Gesù bambini, oppure delle sante, o la Maria Maddalena, la Maria Addolorata, ecco, che venivano poi poste in teche di vetro ornate con fiori lavorati e adornamento appunto di queste teche, e in altri ambiti erano anche utilizzati per la modellistica medica, proprio per lo studio dell'anatomia, ma questo è un altro settore.
Questa è diciamo la storia, quindi diciamo uno sguardo storico. Ora diamo uno sguardo al presente.
Devo dire che questa comunità ha dimostrato veramente una tenacia e una fede esemplari, perché nel tempo sono sopravvissute a soppressioni delle congregazioni religiose, a terremoti, a variati esili,
alluvioni,
epidemie, pesti, TBC, veramente guerre. Ci sono dei passi, ad esempio, nel libricino che racconta la storia di questa piccola, ormai esigua comunità, ma ci sono dei passi in cui si racconta come la badessa nel luglio del Torquato affrontò l'irruzione dei tedeschi nel monastero ed è veramente un esempio di coraggio e di mitezza, ecco, nei confronti di questo evento drammatico. Più volte i tedeschi fecero le loro incursioni sia per procurarsi, per privarle in sostanza delle derrate alimentari e anche con idee anche più, diciamo, invasive. Però ecco, la badessa con la preghiera, con l'accoglienza benevola riuscì ad allontanare, a scongiurare questo pericolo, e c'è proprio l'episodio raccontato già da Monsignor Polverari, che è veramente interessante.
Tra le traversie citavi un episodio in particolare, quale?
Guarda, un dettaglio significativo è stato quando, in seguito all'occupazione praticamente francese del monastero, le monache erano state allontanate, il monastero era stato destinato a caserma. Quando però il vescovo Fabrizio Testaferrata le volle far tornare in città, le monache che aprirono una scuola pubblica per le fanciulle. Questo è un dettaglio secondo me molto interessante, che rientra sempre in questa loro propensione a e questa profonda unione con la storia della città. Quindi non solo fanciulle educande che venivano educate appunto per una futura anche ingresso al monastero, ma proprio una scuola pubblica, ecco, l'educazione insomma delle ragazze, ecco, della città. Tra le ragazze delle famiglie nobiliari possiamo citare alcuni nomi abbastanza rilevanti, ad esempio le principesse di Castelbarco, quindi sono delle bambine che sono state affidate alla tutela delle monache che insegnavano loro come comportarsi e quali potevano essere i valori di una giovane di buona famiglia. Altre giovani, ecco, i cui nomi possono essere in qualche modo rilevanti per la nostra città, di rango, esatto, sono le ultime due bimbe della coppia Alessandrina de Blechamp e Lucien Bonaparte, che hanno abitato nella nostra città. Quindi le ultime due figlie, Maria e Costanza, sono state educate nel monastero. Si dice anche che fossero un po' discole.
Anche personaggi, insomma, ecco, di un certo rango, di un certo rilievo.
Ricordiamo la visita di un concittadino illustre, e cioè di Pio IX, al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti, che il 28 maggio 1857 si ferma appunto a Senigallia e nella tappa della sua città natale naturalmente non ha trascurato il monastero delle monache. C'è una cronaca bellissima che racconta dettagliatamente la gioia e la trepidazione di tutte le consorelle e i preparativi, perché tutto è stato addobbato con questi tralci di fiori di stoffa, drappi alle finestre, alle 40 finestre delle celle che si affacciavano sul chiostro dove c'erano i vasi di limoni, tutto veramente una preparazione per la festa, per l'incontro con questo pontefice senegalese.
Tu di tutto questo ne parli in una pubblicazione.
Questo libricino è uscito in occasione dei 450 anni, questo è anche il titolo, i 450 anni di storia del monastero di Santa Cristina in Senigallia, quindi dal 1574 al 2024, 450 anni.
Bene, continuando con lo sguardo verso il futuro, chiaramente per, come dire, per evitare che questa presenza scompaia del tutto, cosa si può fare, cosa stanno facendo gli ordini, in questo caso, ecco, questo ordine delle monache benedettine?
La pastorale vocazionale in questo momento langue un pochino, è una situazione un po' generale, con qualche felice eccezione, devo dire. Nella nostra comunità sono rimaste in tre le monache, ma non per questo si scoraggiano, continuano il loro lavoro manuale alacremente e la loro accoglienza verso tutte le persone che comunque frequentano il monastero.
Monastero, scusami se ti interrompo, in cui è presente anche una culla per la vita.
Questo monastero, questa comunità realtà nata e suscitata per dono alla città di Senigallia, continua ad avere questa funzione, questo ruolo di faro spirituale e in qualche modo appunto di dono per la città. La Culla per la Vita è stata un'idea messa in atto, realizzata nel 2013, ed è un moderno, diciamo, una versione moderna della ruota, no? Della ruota di antica memoria, dove venivano posti, lasciati i bambini appunto esposti che non potevano essere allevati dalle loro mamme. E oggi questa moderna Culla per la Vita è dotata di un congegno appunto che favorisce insomma sia il calore e l'immediato anche allarme nel tal caso si dovesse lasciare un bambino all'interno. Quindi vuole essere un aiuto con la traduzione anche del messaggio in diverse lingue per qualche mamma in estrema difficoltà, evidentemente.
Mamma a cui viene garantito chiaramente l'anonimato.
Assolutamente, assolutamente, nella salvaguardia della mamma e per il bene del bambino, che può avere comunque una possibilità di essere accudito, di essere accolto. Un'altra cosa molto bella è che dal 2010 la diocesi ha scelto, ha favorito questo luogo per instaurare una adorazione eucaristica perpetua appunto diocesana, e questa è una cosa anche abbastanza rara, è una singolarità. Questo significa che tutto il giorno, cioè 24 ore al giorno, quindi giorno e notte, è esposto il Santissimo Sacramento e vi sono degli adoratori volontari che turnano e che incessantemente pregano, appunto, continuando, proseguendo l'attività spirituale che è un po' il centrale, no? Nella vocazione benedettina, mentre le monache appunto magari sono impegnate in altri lavori, questi adoratori invece tutto il giorno, tutta la notte, e naturalmente è aperta anche ai passanti e a chi volesse sostare davanti al sacramento. Si è tenuta una bellissima festa il 2 giugno con tutti i fedeli, gli adoratori, gli amici del monastero, intervenuti anche da altre regioni d'Italia, sono venute le amiche, le monache e parenti, quindi è stato un bellissimo momento con anche le autorità cittadine, il nostro sindaco, anche diversi assessori, quindi è stato un momento anche di condivisione proprio di tutta la comunità, sia ecclesiale che cittadina.
E sono previsti invece ulteriori studi su questo monastero?
Sì, c'è un progetto di ampliare questo studio in collaborazione con altri storici, però al momento non vi svelerò di più.
Ok, allora ringraziamo Marina Mancini, che è appunto docente e studiosa, per queste parole che ci ha dedicato, e la invitiamo nuovamente qui a Radio Duomo Senigallia quando appunto ci sarà questa pubblicazione, di cui adesso non sono stati svelati i dettagli. La ringraziamo per questi minuti che ci ha dedicato, anche per aver fatto luce su una presenza, quella del monastero delle Benedettine di Senigallia, appunto, di cui ricorre questo importante anniversario, ma di cui, ecco, molte persone forse si stanno un po' dimenticando. Intanto grazie e buon lavoro.
Grazie a voi dell'ascolto e grazie a te, Carlo.
Bene, è tutto per questa puntata, a risentirci alla prossima.